nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Dodicesimo episodio.
Catapultata fuori dagli abissi dell'interiorità, la memoria diventa un dispositivo per immagazzinare dati che rende possibile lo scambio di informazioni. Totalmente immerso nel processo comunicativo, il soggetto cibernetico, ormai privo di interiorità, cresce in un mondo dove l'idea stessa di autonomia politica perde di senso, dove conta solamente la lotta all'entropia. Nel 1964 Wiener farà un intervento al convegno di Royaumont, Parigi, intitolato L'uomo e la macchina, in cui sostiene: le macchine che apprendono diventano diverse a seconda della loro esperienza. All'epoca si riferiva a un computer in grado di giocare a dama, non ancora a scacchi. La capacità di memorizzare e prendere decisioni sulla base delle informazioni ricevute portava, proprio mentre la nozione di interiorità soggettiva veniva svalutata, a riconoscere paradossalmente un'individualità alla macchina. E a un intervento del pubblico che sottolineava come la macchina non ha coscienza di sé in quanto incapace di provare dolore, lo scienziato si limiterà a rispondere: non è così sicuro. Le macchine cibernetiche, negando la specificità del vivente, divengono loro equivalenti. Concepita e fabbricata dall'essere umano, la macchina se ne distacca per imporsi come un nuovo stato di natura.
Talking about the way things have been going down. A lot of homeless people on the street, they're getting tired of being pushed around. Young girl standing in a welfare line, she's just trying to feed her young. Young man enticed by the glamours of war, he laying dead underneath his gun. And if
Sono rassicuranti, non sono state trovate tracce di Covid-19 né nei campioni d'aria né in quelli di acque reflue analizzate dall'ARPA, perché diversamente era successo nel Bergamasco, le analisi tra fine marzo e inizio di aprile avevano segnalato un collegamento tra la presenza del virus nelle PM10 e l'aumento dell'epidemia. Ma per capire che cosa c'è nell'aria di Torino, sentiamo il direttore di ARPA Piemonte, Angelo Robotto. Queste analisi dunque per ora sono rassicuranti, ma proseguirete?
Sì, noi abbiamo fatto per adesso poche analisi, campionamenti di filtri della qualità dell'aria, quindi di PM10. Abbiamo fatto anche con l'ASL Città di Torino campionamenti al depuratore SMAT qui a Torino. Che cosa ci siamo prefissi di fare? Di valutare se trovavamo tracce dell'RNA del virus. E da queste prime analisi, analisi peraltro effettuate con una nostra preparativa di ARPA Piemonte presso San Luigi e Amedeo di Savoia, non abbiamo riscontrato tracce, ma questo non esclude che possano esserci, altri l'hanno trovato. Tra l'altro siamo anche partner di un progetto nazionale su questi aspetti e quindi proprio in questa settimana proseguono i campionamenti.
Perché poi, oltre a capire se come pare può essere trasportato dalle particelle di PM10, bisognerà anche cercare di capire se resta attivo e se è contagioso. Per questo servono indagini specifiche.
È proprio questo il tema. Il tema è andare verso una virologia ambientale.
E quindi, voi state proprio cercando un laboratorio specifico?
Noi stiamo costruendo un laboratorio specifico che, grazie alla promozione forte della Regione Piemonte, parte e partirà certamente per incrementare la potenzialità di analisi dei tamponi, ma traguarda la possibilità di fare il primo laboratorio di virologia ambientale.
Bene, un'ottima notizia, è tutto.
Facciamo una bella passeggiata insieme.
Ecco, facciamo una bella passeggiata insieme. Addio Pappigliano, abboccata d'aria al cimitero. Ci facciamo quattro risate.
Letture a mezza voce. Divieto di socialità. Terza puntata. Dal capitolo 8. New Team contro mappe.
La lacca della nonna. È iniziato tutto da lì. Avrò avuto 8 anni e per me poteva essere un pomeriggio perfetto. A casa dei nonni, da solo con un pacco di Fiesta e una televisione a mia completa disposizione, con i soldi in tasca che mi aveva portato il topolino per il dente caduto. Vado al bagno e un brutto pensiero turba l'idilio. «Guarda che stronza la nonna, usa la lacca, moriremo per colpa sua». Fossi stato più intelligente lo avrei capito. Dalla lacca di una vecchia al monopattino di un bambino, il passo è breve. Ho impiegato più di 30 anni per capirlo. Lì per lì pensai che la nonna, visto che era sempre molto gentile con me, la perdonavo. Ma era chiaro che la maestra aveva ragione. Tra la sopravvivenza dell'umanità e la messa in piega di una che aveva già un marito, la scelta era scontata. Iniziai a formarmi una mia idea di giustizia. Da un lato c'erano i buoni, come la New Team di Oliver Hutton e gli scienziati che volevano salvare il pianeta. Dall'altro i cattivi, la Muppet di Mark Landers e le nonne coi capelli laccati. Crescendo, mi convinse che, a differenza di quanto dicono a scuola e nei cartoni animati, quelli forti sono i cattivi. E io, che a tifare per chi vince mi annoio, presi a fare il tifo per i buoni. Un po' più grande feci la mia scelta. Tra le scalette del liceo e la bottega del caffè, i due luoghi in cui ad Avellino convogliavano rispettivamente le comitive di ragazzi buoni e cattivi, optai per i buoni. Alle scalette del liceo eravamo cappelloni, metallari, impegnati e con le magliette di Che Guevara. Alla bottega c'erano quelli cattivi, gente che pensava solo ai soldi e a vestirsi bene. Quelli, il buco nell'ozono, non sapevano nemmeno cosa fosse, ma sapevano fare ammazzate molto meglio di noi. Quando poi, ai tempi dell'università, ho visto uno che, oltre alla maglietta di Che Guevara, aveva pure l'aria di sapere fare ammazzate, sono diventato un rivoluzionario, come ci definiamo noi, oppure un coglione alternativo, come ci chiamavano gli altri. Questi altri, per dispetto, li ho iniziati a chiamare fascisti, ma devo ammettere che, con il senno di poi, la definizione che avevano affibbiato a noi era molto più centrata di quella che avevamo dato noi a loro. Quei fascisti sono finiti, nel giro di pochi anni, a partecipare alle stesse democratiche competizioni elettorali a cui hanno partecipato i sedicenti rivoluzionari, con programmi indistinguibili e non disdegnando di stringere alleanze tra loro. A me, quella definizione affibbiataci non mi dava fastidio tanto il coglione, quanto l'alternativo. Non mi sentivo e non mi sento alternativo, visto che non sono un prodotto del supermercato da preferire ad un altro, né un seghetto per tagliare il legno. Ma non capivo il senso, perché non davo il giusto peso al sostantivo precedente l'attributo. Ora ho capito, eravamo, e lo siamo ancora, dei coglioni uguali a quegli altri, solo in maniera diversa, alternativa, un po' più ragionata, meno istintiva, ma ugualmente stupida.
Dal capitolo 9. Il presidente Smart.
Giorno 32. Marta è di là che fa addormentare Petra e io spio un po' il suo Facebook. Una noia tale da indurmi ad ascoltare, per la prima volta, il messaggio del carceriere capo. Stasera ne fa uno nuovo. Riesce a deludermi anche se non mi aspettavo niente. 60 milioni di persone pendono dalle labbra di uno che ha il carisma di una ameba. Non dice niente, a parte il fatto che fino al 3 maggio bisogna continuare a stare in casa e che si possono riaprire le cartolerie e riprendere i disboscamenti. Nessun accenno al motivo per cui è utile restare chiusi un altro mese. In realtà non sembra che lo sappia né che si ponga il problema. È un gruppo di esperti, non si sa bene di cosa, che dice a lui cosa fare e poi lui lo dice a noi. Unico accenno a qualcosa che assomiglia a un problema politico è quando parla dei soldi. Dice che l'Italia è orgogliosa e se qualcuno vuol farle l'elemosina deve essere generoso e non può cavarsela con pochi spiccioli. Io un'idea su dove li prenderà questi soldi me la sono fatta, ma non lo dico per non passare da complottista. Credo sia la prima volta nella storia in cui una dittatura non poggi sul culto della personalità. Gigi Marzullo o un Tazebao avrebbero potuto svolgere lo stesso ruolo di Conte. La forza di questo tiranno sta proprio nel fatto che non ha niente di umano, non è responsabile di quello che accade. Ci informa, non ci governa. Al suo posto potrebbe starci un'app del telefonino. E non è detto che la sostituzione non avvenga a breve. Sta già accadendo agli insegnanti e sicuramente la tendenza è quella di eliminare gli umani superflui. Sarebbe sciocco rifiutare l'aiuto fornito dalle moderne tecnologie. Tutti i professionisti di cui abbiamo bisogno potremo portarceli addosso, in modo da non essere mai soli. Un'app per misurare la febbre e la pressione, via i medici. Un'altra per comprare tutto quello di cui ha bisogno, via i commercianti. Un'altra ancora per inviarti piccole scariche elettriche casomai ti stessi avvicinando troppo a una persona o una proprietà, e via gli sbirri. La si potrebbe associare ad una fedina penale smart, e via i tribunali. Non so quali di queste idee siano realmente implementabili, ma sono sicuro che ci metteremo tutta la buona volontà che abbiamo mostrato nell'ultimo mese. Guai a parlare di coercizione, si tratta di renderci la vita più facile. Per ora pare sia pronta un'app che segnala i contatti ravvicinati tra le persone, via Bluetooth e solo per chi la vuole, poi si vedrà. Molto dipende da quanto facciamo i bravi, e non è il caso di remare contro. Tutto diventerà più semplice e senza un grammo di violenza eccedente quella strettamente necessaria. Non dovremmo fare grandi rinunce. Potremmo anche tornare al bar a prendere il caffè e scambiare due chiacchiere, ma non sapremo più di chi parlar male.
Jacques Monod si riteneva logico, addirittura esclusivamente logico, ma non gli bastava essere puramente logico, occorreva che lo fosse anche la natura. Occorreva che la natura funzionasse secondo regole precise, che una volta trovata una soluzione per un qualche problema, essa vi si attenesse, che la utilizzasse fino in fondo, in ogni caso, in ogni situazione, in ogni essere vivente. In fin dei conti, per Jacques, la selezione naturale aveva forgiato ogni organismo, ogni cellula, ogni molecola, fin nei più infimi dettagli, tanto da raggiungere una perfezione che finiva per confondersi per alcuni con un segno della volontà divina. Alla natura Jacques attribuiva cartesianesimo ed eleganza, don del suo gusto per le soluzioni uniche. Dal canto mio, invece, non trovavo che il mondo fosse così preciso e così razionale. A stupirmi non era tanto la sua eleganza, né la sua perfezione, quanto il suo stato, che fosse proprio così e non altrimenti. La natura la vedevo un po' come una che si dà da fare, generosa ma un po' sporca, un po' confusionaria, al lavoro ora di qui, ora di lì, come una che fa quel che può con quel che trova. François Jacob, la statua interiore.
Passiamo alle cose serie, arriviamo a uno dei temi centrali della nostra serata. Dunque, perché il XX secolo, oppure
È il XX secolo un errore?
Già, ci abbiamo dovuto pensare a come chiamare la serata.
Ci chiedevamo a come attirare le persone in sala. Ci chiedevamo se la gente sarebbe venuta se avessimo detto il XX secolo è stato un errore.
La notte sta prendendo tempo. Arriva lentamente. Striscia nell'angolo del villaggio. Silenziosa la gente si raduna nelle stalle insieme agli animali. Nella vetreria tutti lavorano per sconfiggere la paura, ma sanno che il loro lavoro è inutile. Io l'ho detto. Di notte il vetro brucia. Come in un sogno la gente rincorre le proprie sventure con gli occhi aperti.
Sì, ovviamente è una cosa che non viene fuori all'improvviso, perché nutro forti dubbi su ciò che il XX secolo ha fatto a noi, alla razza umana. E non penso solo a ciò che abbiamo assistito, alle peggiori guerre catastrofiche che il mondo abbia mai visto in un secolo, al comunismo e al fascismo, i nazisti e tutte le conseguenze. C'è molto, ma molto di più. Credo che la civiltà altamente tecnologica in cui stiamo vivendo in questo momento non sia sostenibile. Punto, non lo è. E non dovremmo avere l'illusione che possa continuare così a lungo. Numero uno, la quantità di esseri umani sta aumentando troppo velocemente. Abbiamo troppi esseri umani su questo pianeta. Le risorse vengono sprecate in un modo completamente e totalmente malsano e non sostenibile. Quindi qualcosa è completamente sbagliato e, in effetti, non è solo il XX secolo, ma è diventato molto visibile e in modo massiccio nel XX secolo. Ed è...
Something is utterly wrong and it's in fact, I mean, it is not... just the 20th century, but it became very massively visible in the 20th century. And
but for you it started. I mean,
per te è iniziato, intendo, l'errore. La natura sbagliata degli esseri umani, se ho capito bene, ha una storia molto lunga. Cominciò molto tempo fa, quando Petrarca andò sul Monte Ventoux.
Sì, beh. Questo è uno dei peccati della civiltà. Perché scali le montagne? Penso che sia come una mancanza di rispetto per le montagne e Petrarca, a proposito, non la considerava come la conquista delle montagne, come le cose che leggi negli anni 50. Io ho passato del tempo con alcuni alpinisti come Reinhold Messner, che aveva sempre la sensazione sì, dobbiamo conquistarla e lo faremo. E parla con i termini militari della conquista, che ho ormai abbandonato ora, visto che non c'è più nulla da conquistare. E penso che fu un errore, che è stata la fine di qualcosa di misterioso a proposito del nostro pianeta, come la stessa ricerca insipida per essere il primo al polo nord o al polo sud. E da quando sono stato in Antartide, molto recentemente, è diventato del tutto evidente che c'è qualcosa che non va.
Something not going right.
E perché?
Adventure, which I cannot stand.
Avventura! Avventura! Non sopporto il termine avventura oggigiorno. Abbasso la testa e prendo atto. È degenerata a una tale oscenità che ora puoi andare in agenzia viaggi e prenotare un viaggio avventura in Nuova Guinea. Tra i cacciatori di teste, tra i cannibali. Non mi piace più tutto ciò. È andato tutto storto. Perché Petrarca ha scalato la montagna? Stava cercando qualcosa di più interiore, era sbalordito da ciò che vedeva. Il primo in tempi moderni che scalava una montagna. E oggi mi hai dato la traduzione, conoscevo solo l'originale. L'aveva scritto in latino, ma ora ho una traduzione. Ed è molto interessante. Ho qui la lettera perché cita qualcosa di importante.
E adesso? Adesso il piccolo comincia la guerra e il grande lo sconfigge sull'acqua. Non troverai una forma di pane neanche per 100 fiorini. Vedo arrivare un uomo forte. Getta una camicia in testa alla gente e la rende cieca. Dopo la guerra speri in una pace. una pace che non viene.
Aveva un piccolo volume di Sant'Agostino, Confessioni, e ha aperto il libro una pagina a caso. E giura su Dio che lo ha aperto a caso in un punto dove Sant'Agostino dice una cosa molto importante. E lo apre, ossì, ha ricevuto avvertimenti severi da un pastore, un vecchio pastore che dice di non scalare le montagne perché 50 anni fa questo pastore aveva scalato la montagna da giovane e non si ricordava che nessun altro l'aveva mai scalata e si pentì profondamente di averlo fatto, come se fosse un peccato, ed era un peccato, e Petrarca ne aveva la sensazione. Una volta in vetta lo apre Sant'Agostino e cita Sant'Agostino e mi piacerebbe leggerlo, perché è una dichiarazione molto significativa. Sant'Agostino dice: «E vanno gli uomini a contemplare le cime dei monti, i vasti flutti del mare, le ampie correnti dei fiumi, l'immensità dell'oceano, il corso degli astri e trascurano se stessi». Quindi questo è un momento molto, molto significativo nella storia dell'umanità. Numero uno, non avrebbe dovuto scalarla. Vi era qualcosa, come un peccato malizioso, nel sottrarre questi misteri dal nostro pianeta. E il turismo è una delle conseguenze a lungo termine. I turisti e il turismo hanno devastato intere culture. Hanno un effetto devastante.
Taking all mysteries away from our planet, and tourism is one of the consequences in the long run. Tourism has devastating effects. And let me try this on you.
Lasciami dire questo, se qualcuno a questo punto dicesse, non io, che i tuoi film, alcuni dei tuoi film, sono esattamente peccaminosi, nella misura in cui anche loro vanno e non solo non scalano le montagne, ma le scalano con delle navi alle loro spalle e vanno in qualche modo all'estremità di ciò che forse un essere umano non dovrebbe fare.
No,
no, penso che sia qualcosa di diverso. È un'immagine interiore, è una sorta di metafora profonda che dorme dentro di noi e che ho reso visibile. Una metafora per ciò che ti posso dire, ma so che è una grossa metafora, che ci porta dentro di noi, nelle nostre visioni, nei nostri sogni, nei nostri incubi e come tu li vuoi chiamare. Ma per tornare al XX secolo, penso che devo fare una deviazione ellittica. Penso che il problema iniziò nell'era neolitica, quando per la prima volta...
Un bel po' di tempo fa.
Sì, quando le persone hanno iniziato a vivere una vita sedentaria. L'allevamento. L'allevamento del bestiame, l'allevamento del primo cane. L'allevamento del primo cane non fu peccato perché era solo un tuo compagno per la caccia nella tua vita nomade, ma l'allevamento del primo maiale fu un peccato malizioso perché rese le persone sedentarie. E capisco le religioni come i musulmani e gli ebrei che trovano aberrante mangiare il maiale. C'è qualcosa di sbagliato in ciò. Percepiscono un senso di peccato. Credo che sia stato attraverso i secoli, da quando l'uomo è diventato sedentario, e ho condiviso quest'idea con Bruce Chatwin, che è diventato un compagno a me molto vicino in un certo senso, perché entrambi abbiamo condiviso questa visione ed entrambi abbiamo viaggiato a piedi.
La lite è dovunque. In ogni casa c'è la guerra. Nessun uomo è amico dell'altro. I potenti e i nobili tutti vengono uccisi. Chi ha mani ben curate sarà assassinato. I contadini circonderanno con siepi sempre più alte le loro case e spareranno sulla gente di città. Ed essi allora domanderanno pietà, ma non verranno ascoltati. Ogni uomo è lontano dall'altro. Io vedo due seduti su una panca e uno dice spostati un po', ma l'altro non lo fa. Uno dei due muore. È tempo di lasciare le panche libere.
The achievements of civilization were lost for almost a millennium. And that's what both.
Le conquiste della civiltà furono perse per quasi un millennio. Ed è quello che entrambi prevediamo, che perderemo le nostre capacità tecniche. Una bicicletta la puoi riparare, un computer non lo puoi riparare. In Lagos, Nigeria, la signora che sta alla cassa ha un computer e finge di digitare le informazioni sulla tua persona, ma puoi vedere che sono cresciute sopra la tastiera alghe e rampicanti. Sai che questo computer è definitivamente morto e nessuno sarà in grado di ripararlo. Non c'è nessuno che sarà in grado di ripararlo e ci sarà un tempo molto a breve dove perderemo le nostre capacità tecniche e queste si perderanno, se non per sempre, per un lungo, ma lungo periodo. E questa è una visione fantascientifica.
Se ne vanno senza voltarsi indietro e senza fare un gesto, in una minuscola barca.
Because something went utterly wrong in the 20th century. There's something not healthy about it. It was a mistake, one of the massive mistakes.
Perché qualcosa è andato completamente storto nel XX secolo. C'è qualcosa di non salutare al riguardo. È stato un errore, uno degli errori più grandi e non dobbiamo tornare alla preistoria per capire dove erano gli errori. È un errore enorme, colossale e cataclismico e sta accadendo proprio ora e nessuno lo vede e nessuno ne parla. Ecco perché trovo irritante le persone che abbracciano le balene. Chi abbraccia l'ultimo oratore di una lingua inuit in Alaska? Nessuno. A nessuno importa di loro. Quindi sì, mi fa solo arrabbiare quando ripenso al XX secolo e temo che continui così. E a causa di uno sguardo essenziale alle cose essenziali che accadono dentro di noi, siamo entrati in una cultura del consumo insignificante. Abbiamo perso la dignità. Abbiamo perso tutte le proporzioni, diciamo, e andiamo in guerra. E non parlo dell'Iraq, parlo della seconda e della prima guerra mondiale.
Vedono gli uccelli venire loro incontro dal mare e sperano in una nuova terra.
Non aspettate oltre, spezzate le catene della fame, liberiamo dal guinzaglio la nostra pelle e il nostro collo. Fino a quando faremo la fame inginocchiati ai loro piedi? e tutti quelli che dicono fa piano, non pestare la coda ai bourgeois. Presto pure loro vanno a fottersi, si confondono coi borghesi, ce li hanno ben rotti con i loro pantaloni blu. Tanti annetti tremendi non gli hanno cambiato la testa, ci cantano inni alle mistificazioni parlamentari, che se ne vada Averhof e arrivi Angelov. Operai schiavi e giovani, guardali, si svegliano anche i braccianti, i proletari della terra si sollevano insieme a noi, facciamo da soli noi Ragiades, visto che siamo migliaia. Non aspettate oltre, spezzate le catene della fame, liberiamo dal guinzaglio la nostra pelle e il nostro collo. È nostra la ragione. Questo è stato davvero il nostro primo risveglio. Questa la prima scintilla che infiamma i cuori. Queste le prime nostre canzoni che ci uniscono nella lotta. Questi i nostri primi morti. E questi quelli che hanno tracciato la strada tanto tempo fa. Per tutto ciò la vittoria è nostra. Sempre e sempre più sono rigogliose le nostre linee. Diventiamo fiumi, oceani che palpitano di vita e di speranza. Questi i primi sorrisi di una terra fortunata. Questi i primi trasalimenti della libertà. Per noi, per le generazioni che arriveranno, più ricche di vita e più scintillanti perché cresciute nella nostra lotta. Per il socialismo, per l'abolizione della classe sfruttatrice dei bourgeois, per l'annientamento del burocratismo rosso e dei meccanismi dell'imposizione statale. Cuor mio, non disperarti. Anche se a noi toccasse perderci, i nostri figli aboliranno le classi e proseguiranno la nostra lotta. Aboliranno i confini e guerre e patrie, finché non spunteranno mai più spine sulla terra, né serpi velenose e solchi dove bevano il sangue umano e dove sempre trassero alimento non da Dio ma dalla semente umana. Per la piena soddisfazione della necessità dell'uomo, per cui non sarà possibile che uno sfrutti un altro, per cui non sarà possibile che uno decida e gli altri eseguano. Per la piena soddisfazione della necessità dell'uomo, per cui la vita è il sogno. Chiamalo comunismo se vuoi, se non ti va, chiamalo anarchia. Tutti insieme alla lotta, la nostra, la vostra, la comune lotta, tutti insieme per assaporare ogni istante della deflagrazione. Non aspettate oltre. Don't you know the big D is burning? Anything in the world that Johnny can do. My hometown burning down to the ground. West her and fear now. Oh, it started on 12 and Claremont that morning. I just don't know what it's all about. Oh, it started on 12 and Claremont that morning. I don't know what it's all about. The fire wagon kept coming. The sniper just wouldn't let them put it out. Firebomb busting all around me. And soldiers was everywhere. Oh, firebombs falling all around me. And
soldiers standing everywhere. I could hear the people screaming, sorry, fill the air. I don't know what the trouble is. I can't stay around to find it out. I don't know what the trouble is this morning. I just can't stay around to find it out. Taking my wife and my family and little Johnny Lee's curtain now. The Motor City's burning. Ain't a thing that I can do. Oh, the Motor City's burning. Ain't a thing that I can do. I just hope people, it'll never happen to you. Yes, yeah. I can hear the farmer. He said, let's get out of here.